Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Sale della terra e luce del mondo. Così nell'Evangelo secondo Matteo vengono descritti coloro che seguono l'insegnamento di Gesù. Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti. Con il professor Ernesto Borghi, biblista, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, commentiamo oggi questo noto passaggio evangelico, chiedendoci in che modo sia possibile rendere visibile e viva la testimonianza cristiana oggi. A seguire una passeggiata sonora e poetica nel mondo vegetale e l'iniziativa che si svolge la prossima domenica a Brusio nell'ambito di Confini, Festival del Contrabbando Culturale, una iniziativa patrocinata da Riformati Valposchiavo. Sarà un'esperienza singolare alla scoperta delle vibrazioni e dei suoni prodotti da alberi e piante. Anche questa settimana il nostro ospite è il biblista Ernesto Borghi. Con lui proseguiamo la lettura dell'Evangelo di Matteo iniziata il giorno di Pasqua. Voglio ricordare in particolare un libro pubblicato da Borghi nel 2025, Il discorso della montagna, giustizia e libertà, con la Claudiana editrice di Torino.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno professor Borghi, ben ritrovato a Tempo dello Spirito.
Grazie, un saluto cordialissimo a tutte e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Con lei proseguiamo questa domenica, questa settimana, questo percorso che stiamo svolgendo di riflessione sull'Evangelo di Matteo, e questa settimana in particolare ci concentriamo su Matteo 5, sono alcuni versetti da 13 a 16 molto noti e molto conosciuti che leggo io stessa prima di iniziare la nostra conversazione. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perderà il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli esseri umani. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli esseri umani, perché vedano le vostre opere belle e buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E allora, professor Borghi, è singolare che venga usata questa immagine del sale per descrivere il modo in cui i discepoli debbano comportarsi. Questo elemento nell'antichità presentava delle caratteristiche, dei simbolismi e significati diversi. Ci può raccontare qualcosa su questo aspetto?
Che nell'antichità non ci fossero strumenti per conservare i cibi è noto. E la cosa interessante è che almeno quattro erano le utilizzazioni che al sale venivano date. Anzitutto, certo, dare gusto alle pietanze, favorire la combustione anche nel quadro delle offerte sacrificali, conservare gli alimenti, soprattutto alcuni alimenti, e poi, e questo forse è l'aspetto meno noto in generale, il sale veniva sparso sul terreno di una città che era stata distrutta, terreno sul quale si diceva di non ci sarebbe stata più nessuna ricostruzione possibile. Ora è evidente che nel testo evangelico appena letto il significato che viene valutato è quello del dare il sapore. In questo quadro cosa vuol dire questo tipo di prospettiva? Chi vive secondo i valori dello spirito, cioè sincerità, apertura di cuore, resistenza dinanzi alla sofferenza, pace, e ricerca la giustizia almeno con la stessa determinazione con la quale ha bisogno del cibo per nutrirsi e dell'acqua da bere, è sale della terra e luce del mondo.
Ecco, appunto, lei ha spiegato che qui è focalizzata l'attenzione sulla capacità del sale di dare sapore, ma in che cosa consiste allora questa caratteristica che viene richiesta ai discepoli? Cosa significa per la loro vita?
Allora, cercare di vivere secondo i valori che ho prima citato dà sapore fondamentale all'esistenza, e non soltanto all'esistenza propria, ma rende migliore anche l'esistenza altrui. Questa è la prima immagine che il nostro testo ci ha espresso. E questa condizione non è, diciamolo chiaramente, un auspicio o un'esortazione. È un dato di fatto che il verbo è esplicita chiaramente. E proprio la presenza di questo verbo, un fatto molto insolito nel greco antico, in particolare biblico, sottolinea che per chi trova felicità nella vita, proprio nel perseguire il bene per sé e per gli altri, la capacità di dare gusto alla vita propria e altrui è non facile e privo di responsabilità, ma è un dato sicuro. E questa è una delle caratteristiche fondamentali di chiunque desideri essere discepola o discepolo del Dio di Gesù Cristo, cioè la capacità di dare sapore alla vita propria e altrui a partire da quei valori fondamentali dello spirito e dalla ricerca della giustizia che prima ho citato.
Quindi dare gusto, dare sapore alla vita, lei dice, ma anche in negativo, che cosa accade se il sale perde sapore e quali sono le conseguenze per chi vorrebbe seguire Gesù?
Allora, nel nostro testo, il verbo che noi traduciamo inevitabilmente con l'espressione perdere sapore, letteralmente significa tutt'altro, significa diventare follemente stupido. Allora, nel testo evangelico si passa dalla metafora culinaria a quella della vita, a quella esistenziale, proprio perché sono chiamati in causa gli esseri umani e la loro esistenza. Con la durezza propria di chi, dal Gesù del 28-30 d.C. alle comunità matteane di alcuni decenni dopo, era necessario fare di tutto per evitare che i discepoli perdessero di vista il cuore del messaggio del Nazareno, il testo sottolinea che chi perde di vista i valori dello spirito, la ricerca della giustizia, non serve assolutamente a una vita evangelica effettiva. La sua emarginazione è l'unico modo per evitare ambiguità, evitare fraintendimenti, evitare rischi, dall'interno della comunità all'esterno di essa nella società dell'epoca.
Il testo che abbiamo letto di Matteo 5 parla anche della luce del mondo, dice «Voi siete la luce del mondo», una luce che non può restare nascosta. In cosa consiste questo secondo aspetto?
È molto interessante che in questo testo si passi dal sapore alla vita all'illuminazione della vita. Un'altra immagine mi pare molto stimolante. Allora, noi sappiamo che nella maggior parte delle abitazioni di quella zona del Medio Oriente, in quell'epoca, che erano fatte di un unico locale più o meno grande, la collocazione della lampada in una posizione rilevata permetteva alla luce di essere utile all'insieme dell'ambiente. E al di fuori di questa metafora, coloro che vivono secondo la prospettiva etica che abbiamo fin qui delineato devono rendere visibile quello che fanno, ovviamente senza esibizionismi e senza inutili ritrosie. Nascondere quello che si è e quello che si fa tradirebbe, in questo contesto, il senso della propria esistenza. Una vita che, se si crede davvero nell'attenzione a Dio fatta di ricerca della felicità per sé insieme agli altri, non può ovviamente restare, è il caso di dirlo, inutilmente nascosta. Allora, una giusta umiltà non va certamente confusa con una scarsa consapevolezza della rilevanza davvero formidabile del messaggio evangelico per la libertà di chiunque possa essere raggiunto da questo annuncio.
E dunque lei ha detto non bisogna nascondere quello che si è e quello che si vuole fare nel proprio discepolato. Infatti il testo dice anche non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, cioè per nasconderla. Appare questo tema del nascondere la luce. Ai cristiani e alle cristiane è chiesto anche oggi di avere una voce profetica, una luce che non va nascosta, appunto.
Questa è una dimensione davvero di enorme importanza, proprio per la complessità di dare una risposta significativa in proposito. Chi cerca di essere cristiano è chiamato a testimoniare i valori in cui crede, e questo sembrerebbe banale, detto in questi termini. E qual è questo valore fondamentale? L'amore del Dio di Gesù Cristo per chiunque, senza inutili paure. Allora, questo discorso, che vale nel nord del mondo dove l'opposizione violenta a chi professa la fede cristiana è un fenomeno tutto sommato di minima entità, diventa certamente molto più arduo nel contesto delle zone del mondo, pensiamo a tanti ambiti in Africa e in Asia, dove le persecuzioni nei confronti dei cristiani restano drammaticamente attuali. Anche alcune zone dell'America Latina sono contraddistinte in questa direzione. È indispensabile allora, mi pare, fare tutto quello che è possibile, se si tratta per esempio dell'azione delle autorità politiche e amministrative dei paesi dove i diritti umani, quindi anche la libertà religiosa, sono comunemente praticati, ecco, è necessario che costoro facciano tutto quello che è possibile per rendere tali terribili situazioni in altre zone del mondo, oltre che nelle proprie, soltanto un tragico ricordo. D'altra parte, il testo di Matteo 5 che stiamo leggendo lo dice chiaramente, spetta davvero ad ogni persona che intenda essere sempre più cristiana dare sapore e luce alla vita propria e altrui, combattendo, con parole e atti reali, concreti, per la pratica della giustizia in campo sociale e in campo ambientale, è il caso di dirlo, senza se e senza ma. Il denaro e il potere in se stessi non sono i fini dell'esistenza, ma soltanto degli strumenti per perseguire il bene comune? Allora, se è così, se è vera questo interrogativo, allora nessuna persona che cerchi di vivere secondo il Vangelo di Gesù Cristo può restare silenziosa e ignava di fronte a tutte le ingiustizie di vario tipo di cui ha notizia e che ha modo di notare. Far andare la mente e il cuore dei propri contemporanei al valore oggettivo del Dio di Gesù Cristo, cioè l'amore concreto e solidale per tutti, vuol dire proprio questo. In ultima analisi, essere sale, essere luce. Ed è un amore che occorre far risorgere il più possibile, e utilizziamo volutamente l'espressione far risorgere in continuità con quanto detto domenica scorsa, ogni giorno per la vita di tutti.
Allora, grazie mille professore Ernesto Borghi per queste sue riflessioni questa domenica mattina a partire dal testo di Matteo 5, i versetti da 13 a 16. Noi la ritroveremo la prossima domenica a Tempo dello Spirito.
Grazie e buona settimana a tutte e a tutti voi.
Uno dei maggiori teologi protestanti del Novecento, Karl Barth, scriveva questa preghiera.
Signore nostro Dio, quando la paura ci prende, non lasciarci disperare. Quando siamo delusi, non lasciarci diventare amari. Quando siamo caduti, non lasciarci a terra. Quando non comprendiamo più niente e siamo allo stremo delle forze, non lasciarci perire. No. Facci sentire la tua presenza e il tuo amore, che hai promesso ai cuori umili e spezzati, che hanno timore della tua parola. È verso tutti gli esseri umani che è venuto il tuo figlio diletto, verso esseri umani abbandonati. Poiché lo siamo tutti, egli è nato in una stalla e morto sulla croce. Signore, destaci tutti e tienici svegli per riconoscerlo e confessarlo.
L'attività elettrica di alberi e piante può essere registrata e trasformata in suoni, creando il cosiddetto canto degli alberi. Si basa su questa premessa la passeggiata sonora e poetica nel mondo vegetale che si svolge domenica prossima, 19 aprile, a Brusio. Ne parliamo con Serena Visentin, che farà cantare castani e altri alberi fino al cedro che si trova davanti alla Chiesa Riformata, il luogo dove si concluderà l'iniziativa con letture poetiche e riflessioni su ambiente ed ecologia. L'abete canta, così come anche il sambuco e anche il tiglio. Quella che ascoltiamo è una trasposizione sonora dell'attività elettrica di alcuni alberi, una semplice apparecchiatura, degli elettrodi applicati a foglie o corteccia e un'applicazione del telefonino sono sufficienti per far cantare gli alberi, come dice Serena Visentin, che il 19 aprile accompagnerà il gruppo in questa passeggiata sonora.
Siamo un gruppo e abbiamo pensato questa camminata sonora dove ascoltiamo i suoni di queste piante, che saranno anche accompagnati comunque da alcuni componimenti poetici di autori del Novecento contemporanei.
Serena Visentin anima la passeggiata a Brusio, che si tiene nell'ambito dell'iniziativa Confini, Festival del Contrabbando Culturale, ed è patrocinata dai riformati Valposchiavo. La sua passione per gli alberi, le piante, la natura è molto profonda.
Io provengo dalla profonda pianura padana. In realtà la mia passione per il mondo vegetale nasce circa quando avevo 12 o 13 anni con le erbe aromatiche. Quindi andavo al mercato del paese vicino e cercavo le aromatiche più insolite, come per esempio la borragine o la salvia ananas.
Ma quella di far cantare gli alberi è una passione nata successivamente, anche grazie alle sue figlie.
Io ho tre bambine, Mirea, Gemma e Fiorella, e noi andiamo per boschi oppure per parchi giochi e facciamo suonare le piante. E da qui nascono delle cose carine, perché ad esempio ci sono delle betulle un po' dispettose, ecco, perché suonano sono solo in un certo periodo della primavera, prima non lo fanno mai. Oppure abbiamo scoperto con le bambine che alcuni alberi suonano solo se vengono toccati oppure abbracciati, e spesso io mi sono chiesta a cosa reagiscono, cioè cosa mi credono, un insetto o cosa, a cosa reagiscono. Però ecco, troviamo queste curiosità e Gemma in modo particolare a abbracciare questi alberi, e io le chiedo: ma cosa provi quando abbracci un albero? E tempo fa lei mi disse che è come una mamma, entrambi hanno un cuore.
Con un semplice apparecchio elettrico e degli elettrodi è possibile far cantare gli alberi, cioè tradurre i loro impulsi elettrici in suoni. Un'azione semplice ma suggestiva, che apre molte riflessioni sul modo in cui ci relazioniamo all'ambiente che ci circonda. Serena Visentin accompagnerà un gruppo a Brusio la prossima domenica per una passeggiata sonora all'ascolto degli alberi, ma anche di parole e riflessioni di poeti e scrittori.
Noi non potremmo essere qui, non ci sarebbe vita sulla terra senza gli alberi. Quello che a me a volte colpisce o fa male è che li consideriamo proprio oggetti, non li vediamo per niente. E quindi questa camminata speriamo possa un po' sensibilizzare attorno un po' a questo mondo vegetale, il fatto che sì, ci siamo noi, ci sono anche le piante e anche loro sono degli esseri viventi, con i loro diritti, ecco. C'è un bellissimo libro di Alessandra Viola che consiglio vivamente di leggere, dal titolo Flower Power, in cui si parla di diritti che le piante o gli ecosistemi dovrebbero avere. Diventare soggetti giuridici e non oggetti, ma soggetti.
Serena Visentin, concluderete la passeggiata sonora nella chiesa riformata di Poschiavo con musiche e letture. C'è anche una dimensione spirituale in questa apertura verso il mondo degli alberi e delle piante, verso il creato?
Io credo di sì. Comunque il tutto è molto individuale, cioè si può veramente dare una libera interpretazione. Se penso, ad esempio, non so, ai popoli indigeni o gli indiani d'America, loro proprio nelle piante riconoscono una sacralità. Io, ecco, mi auguro questo, di guardare il mondo vegetale con più sensibilità e coscienza, anche se purtroppo di questi tempi mi sembra un po' difficile, un'utopia, lanciare un messaggio di questo tipo. Però noi ci vogliamo provare. Ecco, noi ci vogliamo provare, e molti dei testi che leggeremo celano un certo tipo di spiritualità, come se la natura fosse una via per accedere al dialogo con il creato o semplicemente raggiungere un momento magari anche di felicità.
L'appuntamento per la passeggiata è per il 19 aprile alle ore 14 presso il viadotto della Ferrovia Retica. La passeggiata sonora, accompagnata fra i boschi da Serena Visentin e Thomas Rohrer, si concluderà, come detto, nella chiesa riformata di Poschiavo con letture del pastore Paolo Tognina.
Proprio davanti alla chiesa c'è un bellissimo cedro che proveremo a far suonare. Vediamo che cosa accadrà, anche perché appunto le piante poi decideranno loro che cosa fare quel giorno.
Ancora due notizie prima di chiudere. La prima è un appuntamento. Proseguono gli studi biblici ecumenici a Lugano. Il prossimo incontro è per mercoledì 15 aprile alle ore 20:15 presso il centro Cittadella in Corso Elvezia. Spiritualità per tempi incerti è il tema scelto per l'edizione di quest'anno e mercoledì interverrà Don Italo Molinaro sul tema Una spiritualità per il dubbio. Mercoledì alle 20:15 presso il centro Cittadella a Lugano. Voglio poi segnalare la raccolta fondi promossa da HEX, aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera, che opera da anni in Libano. Grazie a questa presenza sul territorio è stato possibile reagire rapidamente alla crisi di queste settimane e ampliare gli aiuti d'emergenza. Parallelamente, HEX continua a sostenere anche la popolazione civile in Israele e nei territori occupati palestinesi. La raccolta fondi sostiene gli interventi di emergenza, fornisce aiuti immediati alle decine di migliaia di famiglie costrette a lasciare le proprie case. È possibile donare collegandosi al sito internet hex.ch. La puntata di Tempo dello Spirito oggi si chiude qui, grazie per averci seguito. Un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.